Bene. Vediamo un po' come si forma il decreto legislativo e come la prassi ha introdotto ulteriori regole, ulteriori procedure e ulteriori cautele. Una volta ricevuta la delega, il governo ha un tempo entro il quale deve preparare il decreto delegato. Non c'è un procedimento particolare, è il normale procedimento, cioè il ministro competente farà preparare dai suoi tecnici la bozza, poi si presenta in Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri discute se ce n'è voglia, lo approva, la bozza del decreto delegato è preparata e a questo punto viene presentata al Presidente della Repubblica per l'emanazione. Primo problema. Il Presidente della Repubblica deve emanare il decreto legislativo entro il termine di scadenza della delega. Per cui il termine della scadenza della delega è un problema non soltanto per il Governo, ma anche per il Presidente. Tanto è vero che qualche volta il Presidente ha vivamente protestato con il Governo, perché il governo gli ha presentato un decreto delegato particolarmente complesso in prossimità della scadenza. E lui gli ha risposto, cari ragazzi, i casi sono due. O voi mi date il tempo sufficiente per esaminarlo e svolgere la mia funzione, oppure pensate che la mia funzione sia notarile, cosa mette la firma senza controllare. Il rischio che avete è che io mi prenda il tempo necessario, ma che la scadenza non venga rispettata. Se io non ho tempo di svolgere le mie valutazioni sul decreto legislativo, non lo firmo e faccio stesso la delega scade. La delega scade potrebbe essere non un gravissimo danno, perché è prassi normale che la delega venga rinnovata. Quella per il codice di procedura penale è stata rinnovata per 20 anni. Il governo non ce la faceva mai a finire il lavoro perché c'erano commissioni tecniche, eccetera, e quando scadeva la delega veniva rinnovata senza particolare discussione. Però capite che comunque può essere un danno. E allora si è introdotta una norma di legge che dice l'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione. È importante che lo dicesse la legge, vero? Il testo del decreto legislativo adottato dal governo è trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione almeno 20 giorni prima della scadenza. Qui è una legge che fissa il termine entro il quale il governo deve mandare la cosa al Presidente della Repubblica, ma questa è una legge ordinaria, adesso ne parliamo brevemente, e di conseguenza è una legge che non costituisce norma costituzionale. Se il governo non rispetta il termine dei 20 giorni, non per questo il suo decreto è illegittimo. Uno dei principi, piaccia o non piaccia, che vale nel nostro sistema delle fonti, è che se non è una norma costituzionale a farlo, una legge non può vincolare un'altra legge. Nessuna legge può vincolare le altre leggi. Questo è un principio che risale nella notte dei tempi. Risale al Parlamento inglese, una famosa massima che dice nessun Parlamento può vincolare i Parlamenti successivi. Da ora si parlava di Parlamenti perché i Parlamenti erano proprio considerati un'istituzione che, storica, insomma. Un Parlamento non può vincolare i Parlamenti successivi, significa che una decisione legislativa non può vincolare le decisioni assunte successivamente dallo stesso organo. Il Parlamento di oggi non può fare una legge che vincola ciò che deciderà il Parlamento di dopodomani, perché questo farebbe venire meno la sovranità parlamentare. Per cui nel stesso principio di successione delle leggi del tempo, del criterio cronologico, è sostanzialmente implicito il principio per cui ogni Parlamento, ogni deliberazione parlamentare è sovrana e non può essere limitata da decisioni precedenti se non assunte cambiando grado e cambiando procedimento, cioè emanando una norma costituzionale. Questo è un principio molto importante, molto molto strutturante del sistema e non sempre un principio che viene digerito con facilità e senza acidità e rigurgiti. E nella stessa legislazione voi troverete spesso nella vostra esperienza leggi che cercano di vincolare leggi successive. Tipica è la clausola di abrogazione espressa. Le norme della presente legge non potranno essere abrogate se non per espressa indicazione di leggi successive. Come dire, questa legge, siccome è più fichissima, non potrà essere abrogata se non con abrogazione espressa. E chi l'ha detto? Lo dico io. Eh no, Miss Italia deve essere eletta da un organo diverso, perché se la mamma è lei che si mettono d'accordo, io sono Miss Italia, non va bene, per cui il grado di valore di una legge deve essere determinato dal suo procedimento. Se tu hai seguito un procedimento ordinario, sei un atto come tutti gli altri. Non sei Miss Italia. E di conseguenza qualsiasi altro atto che ha gli stessi connotati formali ti può abrogare quando vuole, esplicitamente o implicitamente. Anche perché se no che cosa succederebbe? Il giudice ha in mano una legge più recente. Questa legge più recente non abroga espressamente quella precedente, ma contrasta. Per cui la legge più vecchia dice A, la legge più nuova dice B, e il giudice che cosa deve fare? Quale criterio applica? Quello gerarchico? Ma stiamo scherzando, sono due leggi di pari grado. E di conseguenza non può che applicare il criterio cronologico, infischiandosi di questa clausola di abrogazione espressa, che di conseguenza è inutilitardata. Inutile. Questa legge invece è una legge importante, è una legge che citerò spesso in questo periodo, parlando degli atti di governo, è la legge 400 dell'88. Il vostro manuale c'è un link per arrivare a questa legge. Sta mosca ha una passione per me, io non posso che dare ragione, ma farei anche volentieri a meno, devo dire la verità. E la legge 400 dell'88, una legge interessante. È una legge interessante perché è la prima legge in fase repubblicana che disciplina il governo e il suo potere normativo. 88, 1988, 40 anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la Repubblica Italiana cambia la disciplina del governo, che fino allora era retta dalla legge 100 del 1926, di cui vi citavo qualcosa ieri. Scusate, ma comincia a essere veramente imbarazzante l'affetto di questo. No, perché dicono che le mosche prediligono delle sostanze, non lo so, beh, insomma. Per cui è anche come, non lo so, se prenderla bene. Capite? La disciplina. Non ridete, che la disciplina precedente è la disciplina dettata dal cavaliere Benito Mussolini, 1926, e noi ci siamo tenuti fino al 1988 la disciplina dell'attività di governo scritta da Mussolini per il governo fascista, che non era esattamente la stessa cosa del governo repubblicano. Poi ovviamente queste norme erano considerate obsolete, non venivano applicate, non erano considerate, ma solo nell'88 si è deciso di mettere a punto una legge che definisse da un lato i rapporti tra Presidente del Consiglio e Ministri, con alcune norme anche interessanti, e dall'altro mettesse sotto norma, sotto regole, il potere legislativo, il potere normativo del governo, sia quello di fonte primaria, cioè i decreti legge, i decreti legislativi, sia le norme regolamentari. Ora, la parte che riguarda le norme regolamentari, di cui parleremo, credo, domani, Temo di sì. È la parte più interessante perché lì, essendo questa una legge, le sue norme vincolano il potere regolamentare. C'è lo scarto gerarchico. Per cui l'articolo 17 della legge 400 è effettivamente la disciplina del potere regolamentare. Mentre le norme degli articoli precedenti, quello sul decreto legislativo del 14 e 15 riguardo al decreto legge, 16 gli atti con forza di legge, queste norme qui sono delle norme velleitarie, perché sono norme che vorrebbero operare orizzontalmente nei rapporti tra atti della stessa forza. Quindi l'articolo 17 opera verticalmente dalla legge verso giù, grado gerarchico inferiore, regolamento, e quindi disciplina cogente. Gli altri articoli che riguardano invece i rapporti di decreto legge e decreto legislativo sono norme velleitarie, perché cercano di porre delle regole trasversali e di conseguenza non sono obbligatorie, la loro lesione non comporta conseguenze giuridiche. Ed è abbastanza normale che queste norme poi non trovino una particolare applicazione. Volevo trovarvi un esempio. Ecco, vi leggo questo esempio. Articolo 15, decreti legge, quindi il tema di cui vi ho parlato ieri. Il governo non può, mediante decreto legge, A, conferire deleghe, ex articolo 76. Beh, questo non c'è bisogno che dicesse la legge perché è scritto in Costituzione. B, provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma. Allora, uno va a leggere il 72, quarto comma, riserva di assemblea, e dice: la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte delle Camere è sempre adottata per, cancelliamo e diciamo, è vietato emanare decreti legge per i disegni di legge in materia costituzionale. Ci mancherebbe che facessero le riforme costituzionali con decreto legge, colpo di Stato. In materia elettorale, sospendo. Per quelli di delegazione legislativa, lo dice la lettera prima, che non si possono fare deleghe, lo ripete qui, ma c'è scritto in Costituzione, per cui non c'è problema. Di autorizzazione e a ratificare trattati internazionali, lo dice l'articolo 80, con le Camere con legge possono autorizzare. C'è una riserva formale lì, che cosa serve questa norma? Niente. Approvazione di bilanci consuntivi, inutile. L'articolo 81 dice le Camere con legge, c'è una riserva formale scritta in Costituzione, quindi tutto quello che scrive l'articolo 15, l'unica cosa che viene affermata è che, di nuovo, è che non si possono fare decreti legge in materia elettorale. Ma va, ce ne sono pacchi così. Ogni elezione, subito prima, vengono emanati alcuni decreti legge che servono per riconfigurare qualche norma sui seggi, sulle circoscrizioni, sulla misura delle schede, eccetera. E vengono fatte con decreto legge perché sono urgenti, se no non si svolgono le elezioni e nessuno ha mai dubitato, o quasi nessuno ha mai dubitato, della loro legittimità. Però è espressamente vietato dalla legge 400. Ma come se io invitassi il Presidente della Repubblica di guardare fuori dalla finestra. Il Presidente della Repubblica dice: ma tu chi sei? È quello che dice il decreto legge. Ma questa legge chi è? È un atto pari grado, di conseguenza non è vincolante. Però, ripeto, la legge 400, che è una legge che risale a, credo, un governo Craxi, e credo che sia stata scritta da Giuliano Amato, almeno in parte, è una legge interessante perché è una legge che cerca di mettere ordine all'interno dei rapporti tra governo e ministri. Per esempio introduce la norma per cui il ministro, prima di emanare l'atto, lo comunica al Presidente del Consiglio. E che se il Presidente del Consiglio non è d'accordo su quell'atto, non glielo può negare perché non è un superiore gerarchico, è un primus inter pares, dicono. Però può provocare la delibera del Consiglio dei Ministri, capite? Per cui il Consiglio dei Ministri è l'organo che viene investito di eventuali problemi creati da iniziative dei Ministri e che deve risolvere questi problemi. Per questo poi il Consiglio dei Ministri intanto si riunisce con la gente che litiga, e poi escono tutti facendo finta di sorridere. anche di pietre mastelle. Bene, allora, la legge 400 ci dice che ci deve essere un termine di 20 giorni, che è un termine di rispetto per il Presidente della Repubblica. Altri vincoli non ci sono. Nella prassi però la cosa non è così. Nella prassi si è sviluppato un modo di conferire la delega che l'ha molto trasformata. Perché? Perché il Parlamento, bene o male, non crede nello schema astratto dell'articolo 76, non crede che riesca a forgiare il decreto legge fissando delle norme di principio. A parte che è difficile tecnicamente, non sempre il Parlamento ha la capacità di fissare le norme di principio. Quindi preferisce dare dei principi molto elastici e recuperare sul procedimento di formazione del decreto legislativo, cioè in sostanza creando una procedura che è una procedura più complessa. Tramite l'obbligo per il governo di acquisire pareri. Pareri di chi? Ah beh, qui si apre un'ampia tipologia. Per esempio, pareri di commissioni parlamentari. Pareri delle regioni, pareri di alcuni organi tecnici dello Stato, tipo il CSM. Capite l'articolazione del procedimento? Io ti conferisco la delega, te la lascio anche piuttosto estesa e indefinita, però tu, prima di emanare il decreto delegato, vieni in Parlamento. Vieni in Parlamento, vai alla commissione competente. È la commissione competente che cosa presenti? Lo schema di decreto. Questo schema di decreto è deliberato dal Consiglio dei Ministri. Per cui il Consiglio dei Ministri si riunisce, delibera uno schema di decreto. Questo viene mandato alla commissione parlamentare. La commissione parlamentare dà il suo parere. Il Consiglio dei Ministri si riunisce di nuovo e riformula lo schema di decreto legislativo. Questo è il procedimento più semplice, anzi quello che la legge 400 dichiara obbligatorio quando si tratti di deleghe che superano 2 anni, e questa è una norma cogente. Questa è una norma cogente perché è un vincolo del governo. Il governo non può disinteressarsi delle leggi solo perché sta facendo un atto con forza di legge. Tutto ciò che la legge dispone sul procedimento governativo è obbligatorio per il governo, per cui il governo deve tenersi a questa regola. Qualsiasi delega, anche se non lo prevede espressamente, che duri più di 2 anni, deve comportare l'acquisizione del parere delle commissioni. Ma la legge di delega può liberamente articolare questo procedimento, e vi assicuro che ci sono delle leggi che articolano dei procedimenti enormemente complicati, per cui il decreto per esempio va al parere delle regioni, dopo il parere delle regioni va in Parlamento passa per diverse commissioni, tra cui la commissione bicamerale per gli affari regionali. Poi torna il governo riformula il decreto e lo ripresenta alle regioni, e poi lo ripresenta una seconda volta al Parlamento, e solo alla fine può emanare il decreto. Vedete, ci sono la possibilità di articolare questo procedimento non conosce limiti, se non la scadenza. La scadenza deve essere congrua per consentire questo procedimento. La domanda che ci si pone è: ma che tipo di parere è questo? È un parere obbligatorio? Un parere facoltativo? Non è. È obbligatorio quantomeno. O un parere anche vincolante? Voi che ne dite? può essere un parere vincolante questo parere delle commissioni o può essere solo un parere obbligatorio? La differenza è che un parere obbligatorio va preso ma non necessariamente rispettato, seguito. Se ne può liberare con una congrua motivazione. Mamma, cosa pensi di questa camicetta? Fa schifo, ti si vede tutto. Ma no, è carina, ciao. Motivazione, no? Ma non obbligatoria, è un obbligo assumerlo, ammettendo che in quella casa ci sia questo obbligo, ma non c'è un vincolo al rispetto, mentre se invece ci fosse un vincolo, allora bisogna rispettarlo. Non è possibile che il governo si discosti da quel parere. Allora, questi pareri che previsti dalla legge di delega possono essere considerati pareri anche vincolanti o solo obbligatori? Che ne dite? Qualcuno avanza una tesi? Lei ha letto il manuale. È esattamente così, il ragionamento ha un unico esito possibile, sono obbligatori ma non possono essere vincolanti, perché se no noi avremmo trasferito il potere legislativo non al governo ma alla commissione parlamentare. Se Maria prima di uscire di casa deve subire il parere vincolante della mamma sulla camicia che mette, la camicia che mette Maria non la decide Maria, ma la mamma. Ovvio, no? Per cui se il governo chiede un parere alla commissione e deve attenersi a quello che dice la commissione, chi decide i contenuti della legge non è il governo, ma la commissione. E allora la legge ordinaria di delega avrebbe istituito un procedimento per formare atti con forza di legge diversi da quelli tassativamente previsti dalla Costituzione, vedendo un principio fondamentale, che la tipologia degli atti normativi primari è fissata in Costituzione. Due problemini che si pongono sulla delega, che sono problemini un po' teorici. Primo, la delega è obbligatoria o facoltativa? Cioè il fatto che il governo venga delegato comporta un obbligo del governo di emanare il decreto delegato oppure no? Risposte, ma non c'è problemi più importanti di cui preoccuparti. Cioè in Italia molto spesso il governo non ce la fa o qualche volta non vuole ottemperare la delega. Di conseguenza ne risponde politicamente, ma siccome per il governo ben altro c'è cioè di cui rispondere politicamente, nessun Parlamento ha mai fatto valere la responsabilità politica del governo perché non ha attuato la delega. E comunque di responsabilità politica si parla, non di conseguenze giuridiche, per cui giuridicamente la delega non è obbligatoria. Più raffinato invece, più delicato è il problema della istantaneità della delega, cioè se la delega sia istantanea e si bruci con il suo esercizio, o sia una delega che possa essere ripetuta per tutto il tempo previsto dalla legge. Io governo, fatemi complimenti che sono finalmente il governo, sono delegato a emanare un decreto delegato entro il 31 dicembre 2007. Lo preparo il 1 ottobre, lo pubblico il 15 ottobre, entra in vigore e a quel punto dico, beh, mi sono pentito e il 31 dicembre ne faccio un altro che lo modifica. È possibile questo? Questo è un problema serio, un problema che si è posto. Tendenzialmente si dice che la delega non sia, un'opinione forse prevalente, non sia istantanea. Qualcuno dice che invece una volta esercitato il potere si è consumato. Tanto è vero che le leggi di delega spesso hanno una norma di questo tipo. Il governo è delegato a fare il decreto delegato entro il 31 dicembre. Entro il 31 dicembre dell'anno dopo è delegato a fare eventuali decreti correttivi, cosa molto intelligente. Ti delego di fare una riforma, tu la fai entro quest'anno, la attui per uno o due anni, poi c'è un'altra delega che ti dice che alla scadenza dei 2 anni puoi fare dei decreti correttivi. Vedi com'è l'applicazione, impari cosa funziona e cosa non funziona e ci metti da pezze. Ma vedete che sono 2 deleghe diverse. Una emanare il decreto e una emanare decreti correttivi. Non saprei dirvi quale sia la soluzione giusta di diritto, probabilmente non c'è, ma il problema per esempio si è posto, mi sono accorto che è un problema rilevante, con il cosiddetto codice dell'ambiente, un maxi decreto delegato che il governo Berlusconi ha emanato in, mi pare, ma me dovrei ricordare bene, in marzo, è entrato in vigore i primi di aprile del 2006. La scadenza era però luglio 2006, per cui il governo l'ha voluto emanare prima delle elezioni, perché sennò non c'aveva più il potere per emanare nulla, ma molto prima della scadenza. Il governo Prodi si è insediato, e una delle cose che credo sia scritta nel programma, ma comunque delle cose politicamente trattate con le regioni, era che quel decreto doveva essere immediatamente cambiato, perché conteneva delle cose enormi. E il problema che si è posto è il governo che si è insediato, cos'era, maggio, poteva esercitare ancora la delega aperta? Problema francamente da brivido, pensate che è una delega data da una maggioranza di centrodestra del governo Berlusconi che resta aperta e che potrebbe essere esercitata ancora da una maggioranza di centrosinistra, cioè da un governo di centrosinistra con una maggioranza parlamentare cambiata, nel senso di cambiare completamente il decreto. Francamente io sono rimasto un po' in dubbio su che parere dare su una cosa del genere, perché in effetti è un caso enorme, di fatto non si è fatto nulla, per cui la soluzione italiana è sempre fermi, stare fermi. Ci sono altri problemi sul decreto delegato? Boh, avete qualche domanda? Allora, quest'ultimo 10 minuti, non di più, vediamo di fare il punto della cosa. Noi abbiamo detto, primo, c'è una gerarchia delle fonti, ve la sognerete di notte questa scala. In questa gerarchia delle fonti, il livello primario è, questo è un dogma, un postulato della ragion giuridica, questo livello primario è bloccato e sta interamente descritto in Costituzione. Per cui tutti gli atti che si inzeppano qui dentro, si inzuppano lì dentro, sono tutti atti necessariamente previsti e disciplinati dalla Costituzione o da legge costituzionale. E siccome la Costituzione ha 139 articoli e le leggi costituzionali non sono milioni, siamo necessariamente in grado di definire l'elenco completo degli atti con forza di legge. Quindi le fonti primarie sono: 1. La legge formale. E qui possiamo aprire una parentesi, perché la legge formale può essere dello Stato, ma anche della Regione. Anche le regioni fanno, e lo vedremo in seguito, non so se la prossima settimana faranno, 2 leggi formali, e poi ci sono atti con forza di legge. Benissimo. Gli atti con forza di legge, questo ancora non lo sapete, ve lo anticipo, sono solo dello Stato. Gli atti con forza di legge sono enumerati, benissimo, e allora noi dobbiamo sapere quali sono. E sappiamo che sono il decreto legge, articolo 77, il decreto legislativo, articolo 76, e gli altri quali possono essere? Abbiamo un problema nell'articolo 78, perché l'articolo 78 fortunatamente non ha avuto mai applicazione e io conterei che non abbia nei prossimi 30 anni, poi fregatevi. Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al governo i poteri necessari. Questi poteri necessari sono indubbiamente anche poteri normativi, cioè l'immagine, l'incubo che avevano in mente i costituenti erano quelli da cui erano appena uscito. Stato di guerra, il Parlamento sicuramente non si riunisce e comincia a discutere in commissione referente le cose, e c'è bisogno di poteri speciali. Questi poteri speciali sono sempre stati acquisiti un po' abusivamente dal re in epoca statutaria. Lo stato di guerra è sempre uno stato di crisi anche dell'ordinamento in tutti gli ordinamenti. Bene è prevedere una norma in bianco. Come dire, il governo potrà esercitare dei poteri speciali, però questo non sarà una rottura della Costituzione, perché la Costituzione c'è una finestra. Il Parlamento vota e conferisce i poteri. Come, quando e quali, non si sa. Probabilmente questi poteri sono esercitati, perché così è stato nella storia, in forma di decreto, e probabilmente saranno decreti legislativi o decreti legge, tendenzialmente. Poi dipende, perché se il governo si trova nel bunker sottoterra, magari troverà delle forme diverse di esprimere la sua volontà normativa. Ma insomma, in sostanza, questo è un'ipotesi di atto con forza di legge che, come vedete, non è disciplinato, non è formato, non è preciso nei suoi dettagli come decreto legge e decreto legislativo, ma è comunque previsto dalla Costituzione. La Costituzione saggiamente dice: io devo essere messo in grado di resistere anche in caso di guerra. E non devo dare il modo al governo, avendo la guerra di fronte, di dire la Costituzione non serve più, la butto via. Vale. Per questo la Costituzione ha anche norme sulla guerra. L'ultima è stata cambiata, quella sulla pena di morte. No? C'era l'articolo 79 che prevedeva decreti di amnistia e indulto, che erano atti con forza di legge. Oggi quella norma non c'è più e la riforma costituzionale del 92 li ha trasformati in una legge speciale, una legge rinforzata. Per cui l'altra porta è l'articolo 75, il referendum. Come già vi accennavo, il referendum, avendo il potere di abrogare le leggi ordinarie, ha un potere normativo. Altri atti in Costituzione non stanno scritti. Stanno scritti altrove? Ce n'è uno solo, che sta scritto nelle leggi costituzionali che contengono gli statuti speciali. E questi statuti contengono la previsione di un particolare decreto legislativo. Si chiama anche questo decreto legislativo. Come vedete, tutti gli atti dell'esecutivo si chiamano decreto e se hanno forza di legge ci si appiccica o un trattino legge, decreto legge, o un legislativo che qualifica la forza normativa. La particolarità di questo decreto legislativo è di essere una fonte iper specializzata. Con questo decreto legislativo si possono trasferire funzioni, uffici, beni dallo Stato alle regioni, se ne fanno di continua. Si decide di trasferire, che so io, il catasto, l'ufficio del catasto alla regione speciale, lo si fa con questo decreto legislativo. Se lo si vuole fare alle regioni ordinarie, lo si fa anche con decreto legislativo, previa legge di delega. Se lo si fa alle regioni speciali, non occorre la legge di delega. Questa è la particolarità. Il decreto legislativo è preparato da un organo strano, che è la Commissione Paritetica, che si chiama Paritetica perché è composta in modo pari da rappresentanti dello Stato e da rappresentanti della Regione. 3 di solito, ma possono essere 5, 7, dipende dalle regioni. Queste commissioni si riuniscono a Roma, io ne ho fatto parte per alcuni anni, devo dire la verità, non sono proprio le cose più divertenti che ho fatto, e questa commissione contratta i contenuti di questi trasferimenti. Dopodiché questa proposta che esce dalla commissione paritetica viene presa in esame dal governo, e il governo lo propone al Presidente della Repubblica per l'emanazione e entra in vigore senza passare per Parlamento. Ed è questa è una piccolissima eccezione, perché è una piccola questione, ma molto particolare proprio perché è l'unico atto con forza di legge che non c'ha un transito parlamentare, diciamo, non c'è un transito per i canali della democrazia, è tutto cotto e cucinato all'interno di ambienti di tipo burocratico e governativo. E con questo abbiamo finito l'elenco degli atti con forza di legge, non ce ne sono altri. Dobbiamo parlare la prossima settimana della legge regionale. Nel frattempo domani parliamo dei regolamenti, così finiamo gli atti normativi dello Stato. La prossima settimana mi pare che tocchi le regioni, o forse tocca la comunità europea, perché sono due argomenti. E l'altra questione, che è molto più grossa e molto più effervescente, è l'ordinamento comunitario. Risolto regolamenti domani, regioni e ordinamento comunitario, abbiamo chiuso la parte del corso sulle fonti. Arrivederci.